Dolomiti, Requiem per la Marmolada. Il ghiacciaio della Marmolada è compromesso, in 10 anni si è ridotto del 30% e sembra ormai destinato a scomparire del tutto entro il 2040. Un'altra conferma del fatto che i ghiacciai alpini si stanno riducendo come mai prima ora arriva dalla Marmolada. Questo ghiacciaio, simbolo delle Dolomiti, si sta riducendo a un tasso tale che nell'arco di 20-30 anni potrebbe scomparire del tutto. In soli 10 anni il suo volume si è ridotto del 30%, mentre la diminuzione della superficie è stata del 22%. È il risultato di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR, delle Università di Genova e di Trieste, dell'Università di Aberystwyth, dell'ESUC e dell'ARPA Veneto, che ha messo a confronto due rilievi geofisici sul ghiacciaio effettuati nel 2004 e nel 2015. Il lavoro è pubblicato su Remote Sensing of Environment. Per approfondire sulle tracce dei ghiacciai, il primo rilievo è stato realizzato sul terreno con un georadar per lo studio del primo sottosuolo. L'apparecchio invia un segnale elettromagnetico che viene riflesso dalla roccia sottostante il ghiacciaio e questo permette di conoscere lo spessore del ghiaccio, spiega Renato Colucci, CRISMAR. Il secondo rilievo, invece, è stato realizzato usando i dati da un georadar montato su un elicottero. In questo modo è stato possibile costruire i due modelli 3D del ghiacciaio che hanno permesso di misurare con precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l'evoluzione recente nel corso del decennio. Spezzato e ridotto. Il ghiacciaio era un tempo una massa glaciale unica, adesso invece è frammentato e diviso in varie porzioni, e in vari punti emerge la roccia sottostante. I terreni carsici come la Marmolada sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi, così se il ghiaccio fonde gradualmente i rilievi affiorano, queste rocce che si vedono in superficie diventano fonti di calore che trasmettono all'interno del ghiacciaio stesso. Questo aspetto, unito al cambio di albedo, ossia il modo con il quale viene riflessa la luce solare e che cambia se si ha roccia o ghiaccio, la roccia assorbe calore, il ghiaccio lo riflette, sta ulteriormente minando la salute della Marmolada, accelerandone la già forte e rapida fusione. La fine è vicina. La ricerca ha inoltre evidenziato che se il tasso di riduzione continuerà come nel decennio analizzato, nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso, lasciando il posto solo a piccole isole di ghiaccio e nevato alimentate dalle valanghe e protette dall'ombra delle pareti rocciose più elevate. Il ghiaccio non esisterà più, conclude Colucci, e se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente. Purtroppo siamo forse già a un punto di non ritorno, anche se le temperature restassero così come sono, il ghiacciaio è compromesso e in totale disequilibrio, perciò il suo destino appare comunque segnato. 23 dicembre 2019 Luigi Bignami. Elicottero senza pilota fai date. Uno speciale kit messo a punto da un'azienda americana permette di trasformare qualsiasi elicottero in un elicottero senza pilota. Mentre sempre più aziende promettono di rivoluzionare la mobilità urbana con droni personali e taxi volanti senza pilota, la startup americana Skyruze ha messo a punto uno speciale kit grazie al quale è possibile trasformare qualsiasi elicottero convenzionale in un velivolo autonomo, un elicottero senza pilota. I risultati dei primi test di volo sono incoraggianti. L'elicottero usato come cavia è decollato, ha sorvolato la città seguendo un preciso piano di volo ed evitando gli ostacoli, e infine è atterrato in completa sicurezza. Very Big Data. Luna, questo il nome commerciale del kit, è un prodotto ad altissima tecnologia che si avvale di strumenti del tutto simili a quelli utilizzati nei sistemi di guida autonoma delle autovetture, ma con alcune difficoltà in più, visto che a differenza dell'auto che si muove in due dimensioni, l'elicottero si muove in un ambiente 3D. Il sistema di volo è alimentato da un flusso continuo di dati che provengono dal radar, dal GPS, dai sensori e dai rotori, ma anche da un sistema aggiuntivo di sicurezza che controlla in tempo reale la zona attorno all'elicottero senza pilota per evitare collisioni con oggetti sia statici che in movimento, per esempio uccelli, droni o altri velivoli. L'armata dei droni che si assemblano in volo, via libera. Uno speciale sistema di monitoraggio chiamato Smart Helipads controlla invece l'area di decollo e atterraggio per assicurarsi che il velivolo possa essere attraversarla in completa sicurezza. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, Luna è anche in grado di scambiare dati con i sistemi di controllo aereo normalmente utilizzati dall'aviazione commerciale e di recepire gli ordini impartiti dalle torri di controllo relativamente a rotte, quote e zone di volo. Le applicazioni di un sistema di questo tipo sono molteplici, da quelle in ambito militare ai trasporti, fino al soccorso in zone impervie o troppo pericolose per l'invio di operatori umani. Grecia, ossa di donna nella penisola monastero riservata agli uomini. Archeologia, possibili ossa femminili rinvenute sul monte Athos, una comunità di monaci ortodossi che da 1000 anni vieta l'ingresso alle donne. La proverbiale ospitalità dei monaci del monte Athos, un territorio autonomo della Grecia settentrionale situato in una delle 3 dita della penisola calcidica, contempla una sola macro eccezione: le donne non sono ammesse. Da oltre 1000 anni, cioè da quando quest'area è amministrata da una comunità di religiosi ortodossi, la presenza di ogni individuo di genere femminile, sia di sapiens, sia di ogni altra specie animale, è bandita. Solo le gatte possono entrare, altrimenti la penisola sarebbe infestata dai topi. Identità misteriosa. Una scelta così netta, presa per tutelare i monaci da ogni possibile tentazione, ha anche un significato teologico. Serve a preservare la santità della penisola, vista come il giardino della Vergine Maria, l'unica donna che, secondo la tradizione ortodossa, abbia mai camminato su queste spiagge. Ecco perché ha destato grande scalpore la scoperta, sotto al pavimento di una cappella di uno dei 20 monasteri ortodossi della comunità, di quelle che hanno tutta l'aria di essere ossa femminili. Secondo il Guardian, che ha dato notizia del ritrovamento, le ossa trovate nel monastero di Pantocratoros sarebbero troppo minute per appartenere ad un uomo. Per confermare genere e datazione dei reperti occorrerà attendere l'esame del DNA, ma nel frattempo ci si interroga su cosa abbia portato a inumare questi resti umani in un luogo importante come il sottosuolo di un edificio religioso. Si tratta chiaramente di una seconda sepoltura, né la presunta donna né gli altri 6 individui, tutti mancanti del cranio, trovati sepolti al suo fianco morirono in quello stesso luogo. Circostanza inedita. Se in effetti di donna si tratta, sarebbe la prima ad essere stata sepolta sulla penisola. Il monte Athos è stato talvolta oggetto di rapide incursioni femminili, ma quasi sempre sotto mentite spoglie. Quando nel XIV secolo vi si presentò in una delle rarissime contaminazioni ufficiali Jelena, moglie dell'imperatore di Serbia Stefan II e ricca finanziatrice della comunità ortodossa, furono posti tappeti ovunque mettesse piede per evitare ogni contatto del suo corpo con il suolo sacro. Le ossa sono state trasportate ad Atene per analisi più approfondite. La scoperta della datazione potrebbe già fornire elementi utili all'identificazione della proprietaria. Per le analisi del DNA e la conferma definitiva del sesso occorreranno circa 3 mesi. I formaggi, tutto merito di una mosca preistorica. Formaggi, yogurt e simili nacquero 5500 anni fa, forse per caso, magari grazie a una mosca caduta in un secchio di latte. Siete amanti di latticini e formaggi? Se oggi potete soddisfare la vostra passione tra una fetta di gorgonzola e una grattugiata di parmigiano, dovete ringraziare una mosca preistorica. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Current Biology e che riscrive, almeno in parte, la storia alimentare dell'uomo. Finalmente stanziali. 10.000 anni fa, in pieno neolitico, l'uomo sta completando la trasformazione da nomade cacciatore ad agricoltore. Nella mezzaluna fertile si consolidavano le coltivazioni di grano e altri cereali e la pastorizia. Vacche, capre e pecore permettevano di avere sempre a disposizione carne fresca e latte. Senza averne consapevolezza, iniziava anche la domesticazione di batteri, lieviti e altri microrganismi utili. La timidine dell'evoluzione dell'uomo. Un caso molto fortunato. Secondo la ricerca, il primo incontro tra l'uomo e queste minuscole creature sarebbe stato del tutto casuale. 5500 anni fa circa un moscerino della frutta sarebbe caduto dentro a un secchio di latte, avviando la prima cagliata della storia. Il risultato sarebbe stato una sorta di yogurt preistorico, l'antenato di quello che oggi compriamo nel vasetto al supermercato. Secondo i ricercatori, il moscerino portava con sé un progenitore del Clui Viromyces lactis, un lievito comune nei formaggi freschi e nel kefir, una bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte. Questo microorganismo, incapace di utilizzare il lattosio, cioè lo zucchero del latte, come fonte di energia per sopravvivere, si sarebbe unito con un suo simile, il Marxianus, già presente nel latte fresco. Amore tra batteri. Dall'unione dei due sarebbe nata una variante potenziata del lactis, arricchita da due geni che lo avrebbero reso idoneo a metabolizzare il lattosio e a trasformare il latte in qualcosa di totalmente nuovo, lo yogurt preistorico nato dal latte con un processo che all'epoca deve essere sembrato magico, delizioso al palato e meglio conservabile rispetto al latte appena munto. In più, quando contaminava un nuovo contenitore di latte avviava di nuovo la magia. Gli allevatori del Neolitico non ci misero molto a scoprire che questo processo e altri simili, come la fermentazione, potevano contribuire alla conservazione e alla trasformazione degli alimenti. È così che iniziò la selezione di lieviti, funghi e altri batteri utili, che possono essere a tutti gli effetti considerati i progenitori di quelli che vengono utilizzati ancora oggi. 26 dicembre 2019 Rebecca Mantovani.